Vi confesso che fino a 2 minuti fa non ero sicuro di predicare questo tema. Già da casa, e lo sono ancora adesso, leggermente insicuro per il tema che dovevo predicare. Ero in dubbio fra questo tema qui e il tema, un altro tema che non serviva il proiettore. Non lo so, signore guiderà. Allora, è un tema che ho portato giù a Niscemi, è l'amore di Dio. Senza paura di sbagliarci, fratelli e sorelle, possiamo dire che è il tema, o al meglio, la parola più abusata fra tutte le parole a nostra conoscenza. È la più abusata, è quella utilizzata nel modo meno corretto. E negli ambiti sbagliati. È un tema molto ampio, quindi non 20 minuti, 25 minuti, vedremo poco. Però vi invito ad aprire la parola di Dio in Giovanni, capitolo 13. Giovanni 13. Questo tema, questa parola, purtroppo, viene usata sempre. Dico purtroppo, a volte anche per mascherare il nostro peccato, e viene, l'uomo lo usa generalmente per farsi uno scudo, per far cadere le proprie responsabilità. Noi come cristiani non possiamo permetterci questo, assolutamente no. Allora, Giovanni 13, versetto 34. Un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come? Mettete punto di domanda. Come? Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Adesso andiamo un attimo, sarebbe da leggere tutto il capitolo 13 di Giovanni, perché? Perché qui il Signore Gesù, nel capitolo 13, fino a 17, è appartato con i propri discepoli e insegna delle verità fondamentali nella vita cristiana. La prima verità che insegna, appunto, è l'amore. Ok? Però per una questione di tempo, andiamo in Prima Corinzi, capitolo 13. Prima Corinzi 13, altro brano davvero straordinario, ma la parola è piena di questo tema. Versetto 4. 13, prima Corinzi 13, versetto 4. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta. L'amore non si gonfia. L'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore non si inasprisce, l'amore non addebita il male, l'amore non gode dell'ingiustizia, l'amore gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Versetto 13. Or dunque queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è l'amore. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, eccetera. Fin qui la nostra lettura. Allora, la Bibbia non è una pietra per lapidare gli altri, vero? Ma è uno specchio perché ciascuno di noi possiamo guardarci dentro e dire ok. Sono spettinato, un problema, o qualcosa che non va. La Bibbia ci serve per questo, non serve per fare così, boom, e ammazzo 10-30 persone, non è così. Però ricordiamoci sempre che ai privilegi ci sono sempre delle responsabilità e noi le dobbiamo guardare e cercare di attendere. Perché dicevo questo tema? Perché è uno degli argomenti più importanti della vita cristiana. Togliendo questa verità dalla vita cristiana, sparisce il cristianesimo, perché il cristianesimo poggia su questa verità. Poggia Tolta questa verità, fratelli, non esiste più il cristianesimo. Vi voglio porre però una formuletta un po' triste. Qual è questa formuletta? L'amore è direttamente proporzionale all'ignoranza. È tanto importante l'amore quanto tanta è grande l'ignoranza intorno a questa grande e gloriosa verità. Come è vero che è importante l'amore, è vero anche che intorno a questa parola abusata, molto abusata, c'è molta, molta, molta ignoranza. Allora, diamo un'occhiata all'amore naturale, cioè l'amore che non proviene da Dio. Com'è l'amore che non proviene da Dio? Beh, l'amore che non proviene da Dio proviene dalla nostra carne, ok? Non dal nostro corpo, dalla nostra carne, cioè dalla nostra vecchia natura. L'amore naturale quindi è egoistico, maldicente. Quando noi facciamo maldicenza, è vero? Che cos'è? È una forma di odio. I mormorii è una forma di odio. E viene dalla nostra carne. L'amore naturale vuole il contraccambio. Io ti do questo, tu mi devi dare questo per forza, se no tu non mi ami. Reputano una perdita se non c'è un ritorno. È pretenzioso l'amore naturale, pretente. È mutevole, cambia. Non c'è mai una regola. È fragile, molto fragile. Limitato nel tempo e nello spazio, nelle cose e verso le persone ed è motivo di divisione, porta gli uni contro gli altri. Questo è l'amore umano. Che brutto. Vero, quando mormoriamo, quando facciamo maldicenze, quando accettiamo le maldicenze passive, ce ne stiamo zitti intorno a un piatto di pasta, è vero, quanto è brutto questo. E questo non è amore. È un amore che viene dal corpo, che viene dalla nostra carne. Qual è il significato del termine amore? Allora, nel greco, io spero di averle trascritti bene, se no mi rimanda a settembre il nostro caro Marco, però me lo dici dopo, ok? Allora, nel greco ci sono tre paroline. Due sono quelle utilizzate da tutti i dizionari esistenti al mondo. Se voi prendete un dizionario troverete solo i primi due significati. Il terzo non esiste, ok? Allora, quali sono? Allora, eros, l'amore fisico sessuale, solo fra marito e moglie, ok? Contemplato nella scrittura e anche dei dizionari, e, diciamo, in nostro uso. Poi c'è la parola fileo, amore sentimentale, ok? Ti voglio bene, un amore che noi possiamo provare verso le cose, verso gli animali, verso gli oggetti, verso un amore a pelle, molto superficiale, sentimentale, ma anche questo è importante, attenzione, non è da demonizzare, perché anche questo è molto importante, anche nel rapporto fra marito e moglie, fidanzato e fidanzata, nei limiti giusti. I non credenti possono al massimo arrivare qua. Chi non ha lo spirito di Dio può arrivare al massimo qua. Perché? Perché l'amore che viene da Dio è un amore che è la conseguenza dell'abitazione di Dio nel nostro cuore. Non so se sono stato chiaro. Quando si riceve l'amore agapao, quando? Nel momento in cui noi ci convertiamo a Cristo e nel nostro cuore viene ad abitare lo Spirito Santo. Allora in quel preciso istante noi riceviamo questo aspetto del frutto dello Spirito Santo, l'amore di Dio. Allora l'amore di Dio, l'amore agapao, com'è questo amore? Facciamo una breve analisi, veloce. Allora, non è un semplice sentimento sterile, è azione per il bene degli altri, è un amore disinteressato, è l'amore che non chiede nulla in cambio, è l'amore che si misura con l'offerta di se stessi per gli altri, sacrificio. Il metro di misura che misura l'amore agapao è il termine sacrificio. Poi, desiderio di far crescere gli altri. Questo amore ha come obiettivo quello di far crescere gli altri, non di ucciderli. L'amore di Dio attira l'attenzione non su se stessi, sull'uomo, ma su Dio. Tutto quello che uno fa, ha sempre l'indice alzato verso l'alto. Grazie al Signore, merito del Signore. L'amore che si sa che sa rischiare per gli altri, è un amore che sa rischiare nei limiti giusti, è essenzialmente altruistico, è illimitato nello spazio e nel tempo. Questo è l'amore che viene da Dio. L'amore si misura con i sacrifici. Io voglio farvi notare il chiodo che ci parlava Alessandro quando giovedì l'altro, un chiodo fatto a mano, non fatto di trancia. Guardate tutti gli spigoli, eccetera. Era una parentesi inerente al tema dell'altro giovedì. Prima Corinzi 13, 4, 8, che abbiamo letto. Vediamo una breve analisi di questi versetti. Breve, perché ci vorrebbe molto tempo. L'amore è paziente, il termine greco macrofimia è in riferimento alle persone, è in riferimento quindi ai torti ed ingiustizie che spesso riceviamo. Quindi se uno ha lo spirito di Dio e subisce un torto, sa essere paziente. Dà la capacità di subire dei torti e non vendicarsi. Sopportazione nel tempo. Chi ha lo spirito di Dio e quindi ha questo aspetto della pazienza, nel tempo sa sopportare. Vuol dire prendere molto tempo prima che tu ti arrabbi. Stai per arrabbiarti? Fermati. Aspetta. Aspetta. Benevolo, quindi non è solo paziente, ma anche benevolo. Cioè cerca di fare il bene. Non solo aspetta a reagire, ma cerca di fare il bene. La benevolenza è la prontezza a fare il bene, ok? Questa spinta che l'uomo naturale non ha. Non invidia. L'invidia è desiderare ciò che appartiene agli altri, desiderare di avere tutto ciò che gli altri hanno e che li rende migliori di noi. Quello ha qualcosa di più di me. Quando mi dà fastidio questa cosa, la voglio io. Non riusciamo a gioire per quello che gli altri hanno. E noi non siamo esenti, eh? Non si vanta, desiderare una lode ad ogni azione, desiderio di essere per forza apprezzati, mettere in vetrina se stessi. No, non si vanta. È bellissimo questo passo, perché chi lo fa, dice il Signore Gesù, ha ricevuto già la ricompensa. Non si aspetti più niente da me. Hai ricevuto la lode degli uomini? È questo quello che ti interessa, Gino? Bene, non avrai più niente da me. Non si gonfia, ci parla dell'arroganza. L'amore non medita pensieri che ci portano a gonfiarci, a tirare l'attenzione su di noi. Per forza vogliamo attenzione su di noi. Non si comporta in modo sconveniente, in modo scandaloso, in una condotta contraria all'etica cristiana. No. L'amore non cerca il proprio interesse, non cerca il proprio vantaggio, fa morire l'egoismo, si occupa degli altri. L'amore non si inasprisce, non si arrabbia facilmente. Però voglio anche ricordarvi cosa c'è scritto. In Efesini, adiratevi e non peccate. Ci sono delle situazioni in cui ci si può anche adirare per il peccato, ma non dobbiamo peccare. Non dobbiamo usare termini sconci, parole di minacce, eccetera. No, ma possiamo adirarci quando vediamo delle situazioni di peccato che ci fanno soffrire. E a volte senti dentro un dolore così grande. O a situazioni di condotta non buone. L'amore non addebita il male, no? Come siamo bravi a volte a sospettare, ah, quello ha fatto così perché quell'altro fa così, quello fa così, 2 più 2 fa 4, ok, bene, abbiamo attaccato l'etichetta. L'amore non tiene la contabilità del male, l'amore non tiene annotazioni di torto, questo è il significato. L'amore non gode dell'ingiustizia, non gode di qualsiasi ingiustizia. Non prova soddisfazione in questo. L'amore soffre ogni cosa, sopporta il peso e il carico delle difficoltà della vita. Crede in ogni cosa, si fida interamente della parola di Dio. Crede in ogni cosa vuol dire fidarsi interamente della parola di Dio, non di delle frottole che ci possono dire gli altri. Spera ogni cosa, la speranza che Dio può sempre operare cambiamenti anche in chi non vediamo speranze. Ci sono a volte delle situazioni, dici, ma sto fratello, sta sorella non cambierà mai. Vero? Non cresce. Eppure, abbiamo studiato insieme, abbiamo visto, gli ho spiegato. Sembrava che avesse capito, adesso ha afferrato. Zero. Non si scoraggia, spera ogni cosa. Sopporta ogni cosa, cioè è adatto a sacrificio. Una domanda importante. Voglio fare una domanda importante a tutti quanti, noi, me compreso. Qual è questa domanda? Noi siamo dei credenti, vero? Vogliamo davvero amare in modo agape? La domanda io la voglio rivolgere a noi tutti. Lo vogliamo davvero? Vogliamo davvero amare in modo agape come Dio ha amato noi? Sì o no? Lo vogliamo?
Sì.
Allora dobbiamo fare una cosa. Se vogliamo davvero amare, dobbiamo prima di tutto cancellare dal nostro dizionario una parolina. Quando andrete a casa, prendete il dizionario d'italiano, andate a cercare questa parola che adesso vi mostro, cancellatela, strappate la paginina, strappatela e buttatela. Se andate su internet, Wikipedia, andate lì, questa parola qua, nelle note, per me non è più valida. Lo vogliamo, ma lo vogliamo davvero? Diritto. Sei sicuro ancora che vuoi amare come Dio ha amato noi? Bisogna cancellare questa parolina qua, diritto. Non abbiamo nessun diritto. Io non ho il diritto di essere amato da voi, ma ho un dovere, quello che io devo amare voi. Allora, se questo esercizio lo facciamo tutti quanti per parte nostra, cancelliamo questa parola dal nostro dizionario, non ho diritti, tu non mi devi niente, zero, zero, però io ho un grande dovere verso di te, avviene un grande miracolo. Avviene che tutti quanti danno e tutti quanti ricevono. È brutto quando ereditiamo dal mondo questa mentalità. Io non mi sento amato. io non mi sento amato. Fratello, sorella, non mi ama. E poi, quante volte mi invitate a pranzo? 5? E io ti ho invitato 6, 7? No. Ma tu davvero tu mi ami? E allora tu mi devi invitare 50.000 volte a pranzo, mi devi dare 300.000 passaggi in giro. Quando io ti chiamo, per favore vieni subito a casa perché ho i figli che mi devi tenere, subito! Scambiamo i fratelli con degli schiavetti. Gli schiavi. Che noi li possiamo fustigare dalla mattina alla sera, no? E devono essere al nostro servizio. Perché se no io mi arrabbio. Perché io ho tanti diritti. Io ho tanti diritti. Vi piace ancora questo messaggio sull'amore di Dio? Che dite, c'è molta ignoranza intorno a questa parola? Noi crediamo solo che dobbiamo ricevere. È vero, tu mi devi amare, tu mi devi discepolare, tu mi devi fare, tu mi devi dare. Dalla mattina alla sera tu devi. Cancella questa parola. Vuoi essere ancora un cristiano? Se tu non hai cancellato, noi non abbiamo cancellato questa parola, fratelli, facciamo attenzione a dire che siamo dei cristiani. Dobbiamo fare veramente attenzione. Non abbiamo diritti. Apriamo la parola di Dio. Romani. Romani capitolo 13. Se non è un diritto, abbiamo detto, è un dovere. Qui l'Apostolo Paolo, il caro Apostolo Paolo, ne parla, usa un altro termine. 13:8. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Bellissimo. Allora, che cosa è l'amore per noi? È un debito. Non è un diritto. È un debito. Sono io che devo amare. Non è qualcosa che mi dovete dare, è qualcosa che io ti devo dare. E allora se io so che è qualcosa che io ti devo dare, non pretenderò più da Veronica che venga a fare la babysitter a casa, ok? O da Massimo che mi fa l'autista personale durante l'arco della giornata. Massimo, senti, mi porti a Saronno, poi devo tornare, mi porti per favore là, mi porti là. Ma io è un debito che ho io verso lei o verso lui. Non avrò la pretesa di dire, ma non mi hai invitato mai a casa, Mario, ma perché non mi inviti a casa tua? Mario, mi devi invitare almeno, guarda, almeno una volta al mese. Per favore, anche il pranzo buono, eh? Non avrò queste pretese. Lo so, è un messaggio che forse non ci piace, ma la scrittura parla in questi termini. Nell'amore agapao non abbiamo nessun diritto. E allora cosa abbiamo? Abbiamo solo dei doveri, come dicevamo prima. Allora, l'amore di Dio, vediamo alcune altre caratteristiche. Abbiamo detto in Giovanni 13, è la prima verità che il Signore Gesù insegna nel cuore dei discepoli. È una priorità, dice l'Apostolo Pietro, prima di ogni altra cosa. Quindi è qualcosa che deve venire prima nella vita del credente. È un debito, abbiamo letto adesso. L'amore è un comandamento, Giovanni 13, 34, abbiamo letto all'inizio. Un comandamento non si può discutere, ok? Non posso scegliere, devo farlo. L'amore è un segno caratterizzante della vita cristiana. Abbiamo letto al versetto 35 che da questo conosceranno che siete miei discepoli. Se noi amiamo, gli altri capiranno che noi siamo diversi, siamo dei discepoli di Cristo. L'amore è un potente mezzo di evangelizzazione anche, quindi ci permette di, potrei dire molto a questo riguardo, ma il tempo non ce lo permette, ma molti credenti si sono convertiti grazie all'amore che dei credenti mostravano verso loro. L'amore è come metodo preventivo al peccato, prima Pietro 4,8. L'amore, dice, copre moltitudini di peccato. È una potenza che sconfigge altre potenze grosse che tengono schiavi gli uomini, la paura. L'amore vince la paura, l'amore vince l'invidia, le contese, le gelosie, le maldicenze, mette freno ai desideri della carne. È la via per eccellenza, abbiamo letto in 1 Corinzi 13. Allora, che cos'è l'amore agapao nel piano eterno di Dio? Beh, facile, è la colla di ogni perfezione, Colossesi 3,14. La Chiesa viene edificata per l'opera del ministero e legata per la potenza dell'amore. Guardate le due parole che ho sottolineato, fra un po' avranno senso. Il ministero, il servizio, la predicazione e l'amore. Sono due paroline che ci daranno adesso una verità molto importante. Stadio ultimo della perfezione, 1 Corinzi 13, 8. Esiste un amore che Dio odia? Io mi sono posto questa domanda. E se esiste, come faccio a riconoscerlo? La ripeto questa domanda, perché è un termine abusato l'amore. C'è un amore che Dio odia? E se c'è, come faccio io a capire che questo tipo di amore Dio lo odia? Efesini 4, 11 a 15. L'ho riportato qui, fratelli, non vi preoccupate. Affinché non siano più come bambini sballottati. Sapete, i bambini a volte sono un po' confusi, capricciosi, a volte ti dicono una cosa, poi dopo due minuti te ne dicono un'altra, e poi altre due cose, poi dopo cambiano parere di nuovo. È vero, sono instabili. E portati qua e là da ogni vento di dottrina. La preghiera della sorella? Assolutamente no. Poi, perché la preghiera? Ah, si può pregare? Ah, allora è buona, sì, è vero. Il matrimonio è indissolubile, è vero, ci credo. Mario, tu mi dici che si può divorziare, ma sei sicuro? Fai vedere. Ah, è vero. Bambini sballottati da ogni frode, da ogni vento di dottrina, e frode degli uomini per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma c'è questa congiunzione avversativa che quanto mi piace. Mamma mia, quando la trovo nella scrittura, mi piace. Ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. C'è un amore che Dio odia? Sì o no? Qual è l'amore che Dio odia? Vedo che molti avete detto sì. Qual è l'amore che Dio odia? L'amore che non è nella verità. E che cos'è la verità? Leggiamolo, Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Perché la scrittura si spiega con la scrittura, non con le dispense, neppure con le ricerche su internet. La Bibbia si spiega con la Bibbia. Ricordiamoci questo principio. 17, 17, anche facile da ricordare. santificali nella verità. La ricerca su internet è verità. Dice così la nostra Bibbia? La tua parola è verità. Quindi qual è l'amore che Dio odia, fratelli? È quell'amore che non troviamo nella scrittura. È quell'amore, ho messo qua, senza la verità. Non ci può essere verità senza l'amore, l'amore senza la verità. Sono, fratelli e sorelle, sono due gemelli siamesi, non li puoi dividere, se li dividi li fai morire. Devono stare insieme, l'amore e la verità. Altrimenti facciamo dire alla scrittura quello che non vuole dire. L'amore senza la verità non serve a niente, è una sorta di buonismo. La verità senza l'amore è una sorta di fariseismo. Abbiamo bisogno di tutte e due. Esiste. Ho risposto. Si oppone alla sua eterna parola. Non è un amore approvato da Dio. Ultimamente mi ha detto una situazione, no? Di una persona risposata, divorziata, risposata, e poi diceva a questa persona, dice, ma questa, cioè, poverino, no? Cosa deve fare la moglie? Cioè, poi il peccato ha rovinato un po' tutto, adesso vai a mettere i cocci. E noi questi li dobbiamo approvare, tenere in mezzo a noi, dargli la cena del Signore, dobbiamo festeggiare. Ma che dice la parola di Dio? Ci chiediamo questa domanda, ma che dice la scrittura? Romani 7. E uno toglie subito il dubbio, che la donna resta legata al proprio marito. Fino a quando? Fino a quando rimane il marito in vita o la moglie in vita. Se non viene rispettato questo principio, è scritto dopo, la moglie o il marito che va insieme a un altro diventa adultero o adultera. È difficile da capire? Ci vuole uno scienziato supersonico per... Allora cosa facciamo? Togliamo la parola e mettiamo il nostro amore, noi dobbiamo amare. Poverino, che... poverino. Però il disastro di prima, poverino, non riusciamo a... La moglie che ha lasciato prima, il marito che ha lasciato prima, poverino. Nessuno dice, oh poverino, c'aveva tre figli, quattro figli, è stato lasciato prima. Poverino, quella là, dai, torna da quella là di prima. Nessuno lo dice. Non è facile odiare l'amore che Dio odia. Sapete perché? Perché tutto quello che ci piace è approvato dalla carne. Quando noi ci dobbiamo amare come ama Dio... ci dà un po' fastidio, non ci affacciamo, va contro la nostra natura. Amare non significa passare sopra peccato, oppure dire sempre di sì. Non dobbiamo dire per forza sempre di sì. Il doppio evangelo, io l'ho chiamato così, l'evangelo della famiglia e l'evangelo della chiesa è un esempio, no? Ok, anche questo non è amore. E ce n'è, ce n'è. Verità senza amore, fariseismo sterile, legalismo e uccide. Provate a usare la parola di Dio senza l'amore. Fate una strage, peggio della bomba atomica, eh? Quante guerre sono state combattute nel nome di Dio e che Dio non ha mai comandato nel nome della verità. Quale verità? Amore senza verità, buonismo, sarà solo il prodotto di un sentimentalismo sterile che non avrà nessuna parentela con la parola di Dio. Pertanto, se l'amore non è il risultato della fede alla parola di Dio o non ha come fondamento la parola, allora non è affatto amore che viene da Dio. Ricordiamoci, fratelli, veramente vi prego, ricordiamocela la vicenda, ricordiamocelo, abbiamo bisogno di ricordarci la vicenda. Usare questa parola in modo sbagliato, non mi sentivo amato, non mi sentivo amato. E che hai fatto tu per farti amare? Hai fatto qualcosa? Hai qualcosa perché devi alzare, pretendere? Non mi hanno amato. Avete mai sentito questi termini? Questi sono termini che denotano dei grossi problemi qua, fratelli. E qua, qua e qua, qua e qua. Chi li usa denota che ha dei problemi qua e dei problemi qua, molto seri. Il risultato negativo, diventiamo bambini sballottati, persone instabili. Allora, come dobbiamo amare noi? Come dobbiamo amare? Mi sono posto questa domanda. E come e chi dobbiamo amare? Marco 12,30 ci dice che noi dobbiamo amare chi? Prima di tutto Dio. Ama il Dio tuo come? Con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il primo grande comandamento. Poi il prossimo. Ama il tuo prossimo come? Come te stesso. Questa è la legge, dice. Ok? Terzo, dobbiamo amare anche noi stessi, perché sempre in Marco dice ama Dio, ama il prossimo come te stesso, quindi anche me stesso devo amare, ok? Devo accettarmi per come sono, per come il Signore mi ha fatto. E poi c'è un qualcosa che forse dobbiamo amare i fratelli, Giovanni 13,35, dobbiamo amare i fratelli, vero? Non li dobbiamo uccidere, dobbiamo fare maldicenze con i fratelli, non li dobbiamo neanche accogliere, non solo non farle, ma neanche accoglierle. Quando ci fanno maldicenza, noi ci dobbiamo arrabbiare, ma adiratevi, scritto, adiratevi. Quando fanno maldicenza verso i fratelli, specie se sono degli anziani ancora peggio, perché sono delle autorità, arrabbiatevi. Noi dobbiamo amare anche i nostri nemici, è scritto in Luca 6,26. Dobbiamo amare anche i nostri nemici, non è facile, vero? Ma poi mi sono chiesto ancora, e poi mi fermo, chi non dobbiamo amare? C'è qualcuno che noi non dobbiamo amare? Questa è un'altra domanda che mi sono posto. Allora, dobbiamo amare Dio, dobbiamo amare il prossimo, dobbiamo amare noi stessi, dobbiamo amare i nemici. Ma c'è qualche tipologia di persone che non dobbiamo amare? Sì. Chi è questo tipo di persone che non dobbiamo amare? Non dobbiamo amare i nemici di Dio. Leggiamo Salmo 139. I miei nemici li devo amare, ma quelli di Dio no. È scritto così, fratelli. Poi, se credete che questa non è tutta la parola di Dio, ok. Salmo 139, versetto 17. Oh, dice Davide, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio. Chissà se è proprio così per noi, fratelli. Quando leggiamo la scrittura, quelle cose che non ci piacciono, dici, ma Signore, ma quanto è bello questo tuo pensiero qua. Certo, non pensavo che fosse così, ma è bellissimo. Quanto è grande il loro insieme. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo. Tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te, contro Dio, parlano contro di te, contro Dio, come? Malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Si può divorziare 3, 4, 5 volte, i ruoli la donna capovolte, non si capisce più niente, tutte queste situazioni qua. Usano la parola di Dio questi. Questi usano la parola di Dio, dice qui. Usano la parola di Dio per offendere te, Signore. Certo, versetto 21. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Certo, Davide era un po' pazzo. Mica era normale Davide, vero? Io li odio di un odio perfetto. Li considero i tuoi nemici, Signore, io li considero i miei nemici. È difficile il Vangelo, vero fratelli e sorelle? È molto difficile. Il cristianesimo è difficile. E allora cosa succede quando non capiamo questa verità? Che noi facciamo comunella con quelli che odiano Dio. Ci stiamo bene insieme. Ci sentiamo, ci parliamo, maldicenza, tutto spiano, mettiamo sotto i piedi le verità della parola di Dio e siamo ignoranti, avremo bisogno di crescere. Invece noi, la nostra ignoranza la facciamo mettere sotto i piedi la parola di Dio. Ma quanto è bello! È vero? Ci crediamo? Li considero dei miei nemici. L'amore di Cristo è di Dio Padre per noi. Io mi fermo qua. Mi fermo qua. Martedì voglio concludere questo pensiero. Ho chiesto già ai fratelli anziani, sebbene non ero sicuro di portare questo tema, questa mattina ero combattuto con un altro tema, volevo portarvi una biografia di un uomo minore che troviamo nella scrittura 3 volte, ma che dietro di lui c'è un messaggio davvero straordinario. Lo porterò un'altra volta. Martedì, se Dio vuole, completo questo tema. Fratelli e sorelle, ricordiamoci, non abbiamo diritti, abbiamo dei doveri. E in Filippesi capitolo 2, versetto 5 dice: armatevi dello stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, non reputò rapina, ma annichilì se stesso, prendendo forma di sé. Voglio leggere proprio l'ultimo versetto, Giovanni 13, perdonatemi, Giovanni 13, l'ultimo. L'ultima parte del versetto 12. Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io sono, lo sono. Se dunque io, che sono il Signore Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. Versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati se le sappiamo, se le facciamo. Che Dio mi aiuti, che Dio ci aiuti. Amen.